Vaghe stelle dell'orsa, vaghe stelle dell'orsa, io non credea tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Sono i versi iniziali delle Ricordanze che Gianni Luzzati recita al cognato americano che non li conosce. In questo, che certamente è dei più belli tra i canti di Leopardi, il poeta di Recanati riflette con se stesso sul fatto che nel suo presente soffre, come d'altra parte soffriva da bambino e poi da ragazzo, ma che in fondo, accanto al soffrire, ci sono stati e ci sono anche momenti belli di felicità, illusione, ricordi dolci, ammirazione della natura. Vaghe stelle dell'orsa è il titolo del manoscritto di cui Gianni è autore e nel quale racconta la propria infanzia e quella della sorella. Ed è anche la chiave di lettura del film, Dolore e felicità, sofferenza e nostalgia. Ma chi è Gianni? Sandra e Gianni Luzzati sono nati a Volterra, in una famiglia altolocata, ebrea, da parte di padre, un famoso scienziato, e hanno trascorso l'infanzia nell'austero palazzo di famiglia. Sandra da giovane era stata fidanzata con il figlio del fattore, ora medico, che però allora era stato osteggiato dalla famiglia per le sue umili origini. Se n'era andata da Volterra e a Ginevra aveva conosciuto Andrew, un uomo d'affari americano. Andrew è molto innamorato della moglie e soprattutto è stato colpito dall'entusiasmo che lei ha messo in un'indagine condotta sulla morte del padre ad Auschwitz. Tutte queste informazioni le recuperiamo nel dialogo iniziale tra Gianni e Andrew in occasione del ritorno di Sandra a Volterra, dove la donna conduce per la prima volta il marito, ansioso di scoprire qualcosa di più sul misterioso passato di lei. L'occasione è la cerimonia di pubblica inaugurazione del monumento al padre nel giardino della villa dei Luzzati. Ed è proprio lì, in quel giardino, che di notte avviene, nel film, il primo incontro dei due fratelli, dal quale emerge la forza del vincolo che li unisce. Ma questo ritorno assume subito dei contorni inquietanti. Gianni è sprezzante, beffardo nei confronti di Andrew, forse geloso di quest'uomo così razionale ed equilibrato. Si presenta a lui in modo provocatorio, come un nullafacente che ha dovuto più volte vendere mobili e oggetti d'arte del palazzo per finanziare una sua attività lavorativa e che confida nel successo letterario che arriverà con la pubblicazione del suo manoscritto. Sotto gli occhi increduli di Andrew inizia a srotolarsi un misterioso codice comunicativo tra i due fratelli. Sguardi complici, bigliettini. Che cosa nasconde il passato dei due? Quali legami li ha uniti e forse ancora li unisce? Presenza ingombrante e antagonista è la madre, ex pianista, ora instabile mentalmente e chiusa in una casa di cura. Il suo secondo marito, tal Antonio Gilardini, recita la parte dell'affettuoso e paziente patrigno, ma poi si rivela tutt'altra cosa. I due fratelli sono evidentemente uniti da un'infanzia dolorosa e si sono attaccati morbosamente l'uno all'altra. Nel manoscritto che Gianni legge alla sorella si parla chiaramente di impulsi incestuosi e forse non solo impulsi, ma sarà davvero così? O sono solo i desideri di chi scrive? E cosa sente davvero Sandra per il fratello? La passione provata per lei è ricambiata? La Spannung, cioè il momento culminante, è una cena a palazzo a cui sono invitati tutti: Andrew, Gianni, Sandra, il giovane tempo suo fidanzato e Gilardini. I personaggi sono inseriti nell'architettura perfetta di un salone. E va detto che in questa messa in scena si avverte tutta l'abilità di Visconti, il suo gusto per i dettagli degli arredi, la sua predilezione per le ambientazioni aristocratiche. Ricordiamo che il film è solo di 2 anni successivo al Gattopardo. Le figure si muovono come su una scacchiera, su un pavimento marmoreo che risalta in tutta la sua bellezza perché sgombro di mobili. e si muovono secondo traiettorie che li portano ad avvicinarsi, allontanarsi, formando di volta piccoli gruppi che vengono continuamente composti e ricomposti come in una danza allegorica, una danza che prelude allo scioglimento finale. È davvero un esempio di maestria cinematografica. Nel corso della serata, sotto lo sguardo attonito di Andrew, che tenta invano di fare da punto di equilibrio e mediazione, le tensioni esplodono con violenza inaudita. Le varie verità vengono a galla, anche se allo spettatore rimane sempre un certo margine di ambiguità. Il tema cruciale, comunque, sono le circostanze della deportazione del padre ad Auschwitz, il sodalizio tra la madre e Gilardini e l'infanzia tormentata dei due fratelli. L'ambiguità è certamente il valore aggiunto dell'opera e non si trattava solo di aggirare il pericolo della censura. Visconti non esplicita, non dichiara, piuttosto suggerisce, allude e lo fa con mezzi tipicamente filmici: le luci, i contrasti, i primi piani, le distanze, le vicinanze tra i personaggi. La critica ha visto in Sandra e Gianni l'Elettra e l'Oreste di Sofocle, seppure direi io depotenziati, mentre la madre è stata accostata alla folle euxoricida Clitennestra. È indubbio che siamo di fronte a una tragedia. Qualcuno deve essere sacrificato, pur se non colpevole volontariamente, affinché venga ristabilito un ordine che è stato sconvolto. In questo modo qualcun altro potrà riprendere a vivere la sua vita liberandola dalle ombre che la soffocano. Presenza forte, oltre al Palazzo Luzzatti, è la città di Volterra, fotografata in scorci notturni suggestivi e inquietanti. La città etrusca, misteriosa come il popolo che ospitò, fa da cornice perfetta al mistero dei suoi personaggi. Come Visconti mostra, d'altra parte, rappresentandoli grazie all'uso di un bianco e nero fortemente chiaroscurato. I set sono stati allestiti nei palazzi Viti e Inghirami. Due parole sulla Cardinale, che nel corso del film evolve in una crescente, tenebrosa bellezza. Peccato per alcuni vestiti che indossa, francamente un po' discutibili. Una curiosità. Visconti ebbe a dire in un'intervista che Claudia Cardinale aveva la forma della testa di una matrona etrusca. Jean Sorel è bello, da urlo, non meno del Delon del Gattopardo. Emozionante, fortemente drammatica, funzionale al dramma che si consuma è la musica di César Franck, preludio corale e fuga per pianoforte. Il film, che uscì nel 1964, vinse il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Armando Nannuzzi ebbe il Nastro d'Argento per la miglior fotografia in bianco e nero.